Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Pensate con me come era la vita di un marinaio secoli fa, quando le navi erano navi a velo, fatte di legno, senza l'attrezzatura, senza motori, senza la navigazione elettronica, dove erano veramente dipendevano dal vento. Dove era il mondo di un marinaio in un lungo viaggio? Quando non stava lavorando, il suo mondo era sempre quella nave. Cioè non è che lui quando andava al lavoro poi tornava e andava dove voleva lui. Lui per mesi viveva e quello che succedeva alla nave, che era in servizio o fuori servizio, non, era il suo mondo. Non poteva uscire da quel mondo. Era un mondo con momenti bellissimi. Amavano i tramonti, gli albi, le nuvole, certi uccelli di mare che potevano avvicinarsi alla barca. Potrebbe un marinaio vedere dei posti belli, posti che una persona che resta sempre là non avrebbe mai visto. In un viaggio lungo potrebbe lasciare un posto difficile, come tanti italiani hanno lasciato l'Italia in periodo di fame. Ci sono stati irlandesi che hanno avuto periodi di grande fame per decenni e tanti sono emigrati in un paese nuovo, un mondo nuovo, dove c'era più opportunità, grandi flussi di immigrazione. Si poteva godere amicizie in viaggio, proprio legarsi e avere tanto tempo insieme, perché era tutto lì. Però il viaggio non era solo una cosa bella, perché c'erano tanti pericoli. Certo c'erano momenti di calmo, mare calmo, ma c'erano momenti con grandi tempeste. Le navi erano piccole e le tempeste potevano essere grandi, potenti e terribili. Allora, finché di solito una nave si trovava in mezzo al mare, poteva andare meglio bene, ma se si avvicinava verso la terra, dove c'erano le rocce che arrivavano al livello dell'acqua, e se la tempesta forte sulla quale non avevano alcun controllo li spingeva contro le rocce, la nave di legno veniva schiantata contro, cascata contro le rocce, distrutta, e lì non c'era da salvarsi. E questo era il terrore dei marinai, di essere schiantati contro le rocce, che voleva dire la distruzione. Allora, quando la tempesta portava la nave verso delle rocce, c'era una speranza sola. Cioè, avevano tolto giù i veli, però il vento spingeva la nave stessa e loro vedevano, facendo la profondità, vedeva sempre meno profonda e capivano che qui avanti ci sono le rocce e non potevano fare nulla. Qual era l'unica speranza? Va bene, in questo canto, durante la tempesta così, il vento andava avanti giorni e le rocce stavano arrivando proprio lì. E loro al mezzo mare, andando nell'acqua così, la nave distrutta, cioè nessuno poteva salvarsi. Allora, qual era la speranza? La vita dipendeva da un'ancora. Loro gettavano l'ancora sperando che avrebbe trovato qualcosa di fermo sotto, perché se c'era solo sabbia lì sotto, l'ancora solo scivolava sulla sabbia e comunque prendevano le rocce. Serviva un'ancora forte che poteva aggrapparsi a qualcosa di forte e allora sarebbero salvi, perché l'ancora poteva resistere i venti e le tempeste. Senza ancora solida non c'è speranza durante la tempesta. Invece con un'ancora veramente solida si può superare la tempesta più profonda. Allora, se noi ci pensiamo, la nostra vita è molto simile ad un lungo viaggio in una piccola imbarcazione, una nave di velo, a velo. Stiamo viaggiando sul mare della vita. Anche per noi ci sono periodi di bel tempo e anche per noi ci sono tempeste. Non si può uscire dalla nave. Stiamo in viaggio in questa vita. E quello che arriva, arriva. Non si può dire, non vorrei essere qua. Non si può chiudere gli occhi e aprire gli occhi e trovarsi sulla terraferma. No, tu sei nella nave e quello che arriva, arriva. Allora, ci sono tanti paralleli. E quando arriva una tempesta, se ti batte contro le rocce, ti porta grande rovina. Ci sono tante rocce nella vita. Ci sono tante rocce nella vita che possono fare un naufragio della nostra fede, della nostra vita. Possono arrivare brutti mali. Abbiamo appena sentito di questa bimba, neanche un anno, che ha un tumore. Queste sono le rocce. Cosa succede alla fede se nasce un bimbo e sta per compiere un anno e si scopre che ha un tumore forse non guaribile? Questa è una tempesta con rocce terribili. Possono arrivare problemi economici che onestamente non sono confrontabili con qual'altro, però chi ha solo problemi economici, oh, li vede come terribili tempeste, quanto spesso abbiamo bisogno di un prospettivo. Ci sono persecuzioni, persone che ti prendono, ti disprezzano per la tua fede, per il tuo cammino, che può essere una cosa difficile da sopportare se va avanti, se va avanti. Ci possono essere tentazioni dove siamo tentati a peccare e sembra che siamo sempre tirati verso quel peccato e ci sentiamo così deboli. Ed è, quello è una tempesta, sono le rocce terribili che possono veramente fare un naufragio. L'orgoglio è un posto di rocce terribile contro il quale si può schiantare la nave dalla vita e avere il naufragio della fede. L'orgoglio distrugge la nave della fede. Questa è una tempesta. Tentazione di immoralità, tentazione di trovare la soddisfazione nelle cose materiali, non essere importante. Questo è soddisfare il cuore. Ci sono tante tempeste che possono schiantarci contro tante rocce. Per difenderci abbiamo bisogno di un'ancora, perché la nave da sé non può resistere il vento. Va dove vuole il vento. Serve l'ancora. Un'ancora forte attaccata a qualcosa che non si muove. Allora, grazie a Dio, abbiamo questo ancora se lo usiamo in Gesù Cristo. Gesù Cristo è l'ancora dell'anima nostra. Solamente Gesù può proteggerci dalle rocce in ogni tempesta della vita. Mio scopo oggi è di aiutarvi a riconoscere e a ricordare che Gesù Cristo è l'unica ancora della vita e che come ancora egli è più forte di qualsiasi tempesta. E la mia preghiera è che possiamo guardare di più a Gesù in modo di superare le tempeste. Allora, consideriamo ora un po' come Gesù è l'ancora ferma. Allora, uno può avere un'ancora e non usarla. Purtroppo facciamo questo. Arriva la tempesta e possiamo piangere. Oh, guarda la tempesta, Signore, aiutici! E possiamo avere l'ancora e non usarla. Perché l'ancora, finché resta attaccato alla nave in alto, non fa niente. Bisogna lasciarla andare giù fino in fondo per aggrapparsi. Possiamo avere Cristo e non aggrapparci a Cristo. Uno potrebbe non avere Cristo, ma vedere Cristo e scegliere un'altra via per trovare un modo di superare le tempeste. La soluzione no, sta nel sapere che Cristo è l'unico ancora e poi di utilizzare quell'ancora, aggrapparci a Lui. Allora, com'è che Gesù è un'ancora? Uno dei modi in cui Gesù è un'ancora in ogni tempesta, è perché in Gesù Cristo abbiamo le promesse meravigliose di Dio. Promesse che possono reggerci e proteggerci in ogni tempesta della vita. Per quanto può essere profonda una tempesta, c'è sempre una promessa di Dio che può curarci in quella tempesta. Consideriamo alcune delle promesse di Dio. Dico alcune perché ce ne sono tantissime e sono meravigliose. Allora, quando pensiamo alle promesse di Dio, è importante ricordare che ogni promessa ha il loro sì, il suo sì, il suo adempimento in Gesù Cristo. In altre parole, le promesse di Dio per noi, per chi ha Gesù Cristo come Salvatore, e Gesù è lì per chi non ce l'ha, invitando a quella persona ad andare da lui, sono tutti legati a Cristo. Tutte le promesse di Dio sono legate a Gesù Cristo. Dio adempia fedelmente ogni sua promessa a causa di Gesù Cristo. Le promesse sono sicure perché Gesù Cristo non cambia mai. Allora, in 2 Corinzi 1:20, vari di voi conoscete questo versetto. Poiché tutte le promesse di Dio hanno il loro sì in Lui e l'amen alla gloria di Dio per mezzo di noi. Cioè, tutte le promesse di Dio hanno in Cristo, in Lui, il sì e l'amen alla gloria di Dio per mezzo di noi. Ogni promessa ha il suo adempimento in Cristo Gesù. E perciò sono sicuri, sono fedeli in ogni tempesta. Allora, qualsiasi sia la tua tempesta adesso, ognuno ha una tempesta oggi. Chi qualche piccola tempesta perché è un momento non tanto pesante, e chi una tempesta terribile che umanamente non ce la fa. Gesù Cristo è il sì, l'adempimento delle promesse di Dio che possono farti superare vittoriosamente la tua tempesta. Non possiamo menzionare tutte le promesse, perché letteralmente neanche in un mese di sermoni, in un anno di sermoni, ci sono così tanti. Però vorrei toccare qualcuno solo come esempio. In tante tempeste il problema è che ci sentiamo soli. Sentiamo di affrontare qualcosa, una prova delle tentazioni da soli. Allora, chi si aggrappa a Cristo Gesù come Salvatore non sarà mai solo, perché Dio ha promesso di non lasciarci e non abbandonarci. Vi leggo Ebrei 13, 5 e 6. Nel vostro comportamento non siate amanti del denaro e accontentatevi di quello che avete, perché Dio stesso ha detto: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così possiamo dire con fiducia: il Signore è il mio aiuto. Ed io non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo? Che male potrebbe farmi gli uomini? Se Dio è con me, e se io mi aggrappo a Gesù, Dio è con me. Non perché io sono bravo o buono, perché non sono, ma perché Lui è buono e misericordioso. E gli uomini non possono farmi nulla che non c'entra con il piano di Dio. Essendo coperti con la giustizia di Cristo, abbiamo come ancora sicura la promessa che Dio non ci lascerà e non ci abbandonerà. Quindi non siamo mai soli se ci aggrappiamo a Cristo. Ci sono volte nella vita quando ci succedono cose brutte. In quei momenti la tentazione, le rocce contro le quali possiamo schiantarci, è: ma perché? E vogliamo capire il perché. Perché mi è successo questo? Perché è andato così? Quando qualcuno pecca contro di te, più pesante il peccato, più nasce questa domanda: ma perché, Signore? Perché hai permesso questo? Quando arriva una malattia, perché, Signore? Quando arrivano di tanti tipi di male, possiamo voler sapere perché, voglio capire. Allora, in questo tipo di tempesta, la nostra fede viene tentata. Perché vogliamo capire perché, e non capendo perché, ci sono le rocce del dubbio. Cominciare a dubitare Dio, come se avessi sbagliato. Allora, Dio non ci spiega il perché molto spesso, perché non è quello che serve. Perché per poter capire il perché dovremmo avere un'intelligenza divina, capendo anche tutto la complicata. Il piano complicatissimo che Dio sta portando a termine. Dio non ci rivela tutto quello che sta facendo. Scopriamo man mano che succedono le cose della vita, ma Lui non ci rivela tutto il suo piano perfetto, perché non siamo nemmeno capaci a comprendere. Però quello che ci rivela è che Lui sta gestendo. E ci rivela che ha uno scopo ogni cosa che succede, e ci rivela che nulla di quello che succede ci separerà dal suo amore. Allora, una promessa che leggo, se volete leggere, questa promessa è lunga. In Romani 8, molto famoso, inizio al versetto 28. Questa è una promessa. Quando voglio capire il perché, e il perché non mi viene detto, questa promessa può proteggermi da le rocce del dubbio. Romani 8, inizio a 28. Ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento, poiché quelli che egli ha preconosciuti, li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. E quelli che ha predestinati, li ha pure chiamati. Quelli che ha chiamati, li ha pure giustificati. E quelli che ha giustificati, li ha pure glorificati. Che diremo dunque circa queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Mi fermo. Adesso inizio un elenco, il brano inizia un elenco di tempeste della vita. Certamente, colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, come non ci donerà anche tutte le cose con lui? Cioè, tutto quello che serve per superare ogni tempesta, Dio ci donerà. Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Tu ti senti accusato, accusata falsamente? Se tu ti aggrappi a Cristo, allora tu fai parte degli eletti di Dio, e che importa quello che dicono contro di te, e quello è Dio che ti giustifica. Chi è colui che li condannerà? Cristo è colui che è morto, e inoltre è anche risuscitato. Egli è alla destra di Dio e anche intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione, o la distretta, o la persecuzione, o la fame, o la nudità, o il pericolo, o la spada? Come sta scritto, per amore tuo siamo tutto il giorno messi a morte. Siamo stati reputati come pecore da macello. Ma in tutte queste cose, tutte queste tempeste, noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti io sono persuaso, e la sua persuasione era perché, rivelato dallo Spirito Santo, io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né potenze, né cose presenti, né cose future, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Allora qui c'è una promessa che protegge in ogni tipo di tempesta della vita, per mezzo di Gesù Cristo. Nulla può separarci dall'amore di Dio in Cristo Gesù. Questo sì è un'ancora che regge. Un'altra tempesta terribile che rischia di schiantarci contro le rocce è quando siamo propensi a cadere nel peccato, oppure quando cadiamo. Il più forte credente cade nel peccato. E quando consideriamo la santità assoluta di Dio, la nostra debolezza può spingerci contro le rocce della disperazione. Quando noi pecchiamo e quando noi consideriamo la santità di Dio, Allora, qui c'è una tempesta che ci spinge contro la disperazione. Come può Dio perdonarmi? Dopo tutto. E se dipendesse dal merito, non ci perdonerebbe merito nostro. Ma abbiamo qui un'ancora. L'ancora di Gesù Cristo. L'ancora della sua opera. L'ancora che noi siamo giustificati in Cristo per merito suo, non merito nostro. E abbiamo ricevuto perfino il sigillo dello Spirito Santo. La nostra salvezza è sicura perché è sigillato lo Spirito Santo, che è la garanzia della nostra piena eredità in Cristo Gesù. Efesini 1:13. In Lui, in Gesù Cristo, anche voi, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, e aver creduto, siete stati sigillati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è la garanzia della nostra eredità, in vista della piena redenzione, dell'acquistata proprietà all'ode della sua gloria. La nostra sicurezza eterna è fondata nell'ancora della promessa di piena redenzione, perché siamo stati acquistati, redenti a caro prezzo con il sacrificio di Gesù Cristo, abbiamo la garanzia del sigillo dello Spirito Santo. La nostra salvezza non dipende da quanto bene camminiamo, per quanto è importante camminare bene. Ma non dipende da quello, perché se dipendesse da quanto bene tu cammini, non saresti salvato. Saresti distrutto, saremmo tutti distrutti già contro le rocce del nostro peccato. La nostra salvezza dipende da quanto sufficiente è il sacrificio di Gesù Cristo. Dipende dalla sua opera di intercedere per noi. Dipende dalla sua opera di essere il nostro avvocato. Questo è quello che rende sicura la nostra salvezza. Non che, grazie a Dio, oggi sto camminando bene. No, perché non potrei mai camminare bene abbastanza. Siamo sicuri perché Gesù Cristo è sicuro come Salvatore. È sufficiente ed è perfetto. Un'altra tempesta è la tempesta delle prove che durano a lungo. Magari all'inizio riusciamo a guardare a Dio e riusciamo ad avere fede e ci sentiamo medio forte, ma la prova che va avanti e va avanti e va avanti e va avanti, la fede comincia a sparire. E cominciamo a dire, non ci riesco più, non ci riesco più. E vediamo le rocce che si avvicinano. E sentiamo di non farcela. E qui c'è una promessa. Anche qui c'è un'ancora della promessa di Dio. Tante promesse, ma uno è, certamente abbiamo già letto, che nulla può separarci dall'amore di Dio in Cristo. Abbiamo letto che non ti lascerò, non ti abbandonerò. C'è anche un'altra, che la prova finirà e Dio ci fortificherà. Leggo 1 Pietro 5, 10. Il Dio di ogni grazia, che vi ha chiamati alla sua eterna gloria in Cristo Gesù, dopo che avrete sofferto per un po' di tempo, e voglio dirvi una cosa, po' di tempo è in confronto con l'eternità. Po' di tempo può durare tutta la vita sulla terra, ma alla luce dell'eternità è solo un po' di tempo. Vi perfezionerà egli stesso. Vi renderà fermi, vi fortificherà e vi stabilirà saldamente. Allora, se chiedessi che tipo di verbi sono quelli, egli vi perfezionerà, egli vi renderà forti, fermi, egli vi fortificherà, egli vi stabilirà, sono tutti verbi passivi. Cioè, non passivi, da parte nostra sono passivi perché Dio farà questo, vi perfezionerà chi? Tu ti perfezionerai? No, Dio ti perfezionerà. Dio ti renderà fermo. Dio ti renderà forte. Dio ti renderà stabilmente stabile. Allora, questa è una promessa che dopo la prova che dura e dura, Dio vede tutto e lui sa quando fa terminare quella prova e lui sa che ha preparato per te di rifortificarti dopo. Non posso per tempo elencare altre promesse, ma di promesse ce ne sono tanti. Posso darvi un suggerimento? Comprate un quaderno e davanti in grandi lettere scrivete promesse di Dio e comprate per ognuno in casa che sa leggere bene, adulti e figli. E ognuno tiene il suo quaderno e quando legge, quando vede una promessa, lo scrive nel quaderno. E poi ogni tanto si tirano fuori i quaderni in casa e si parlano di queste promesse. Questa è una bellissima cosa da fare, perché fortifica per le tempeste. E che bello, io leggo una promessa oggi che non sembra di centrare con la mia vita tanto, e lo metto nel quaderno e capita, vari mesi dopo stiamo guardando i quaderni ed io sono in mezzo a una tempesta fortissima. Ero io o qualcun altro in casa aveva letto una promessa che è proprio quello che mi serve. Dobbiamo guardare, aggrapparci alle ancore, che l'ancora che è Gesù Cristo e le promesse che abbiamo in Lui. Allora, il motivo che attaccarci alle promesse di Dio è una grande protezione contro le tempeste nella vita è perché Gesù Cristo, in cui ogni promessa di Dio ha il suo sì, è la nostra ancora sicura. Cioè, guardiamo un brano in Ebrei, capitolo 6, che parla di questo fatto. Che parla del fatto che Gesù è l'ancora della nostra vita, nelle tempeste più profonde. Ebrei 6, e voglio leggere dal versetto 13. E questo brano ci aiuta a capire perché siamo veramente sicuri anche nelle tempeste più terribili della vita, se abbiamo Gesù Cristo come Salvatore e Signore. Per chi non ha Gesù, che sia questo il motivo di dire io voglio Gesù. E se tu hai Gesù, aggrappati a Gesù. Allora, inizio al versetto 13. Quando Dio infatti fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per nessuno maggiore, ma giurò per se stesso, dicendo, certo, ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. E così Abramo, avendo aspettato con pazienza, ottenne la promessa. Gli uomini infatti ben giurano per uno maggiore, e così per loro il giuramento è la garanzia che pone termine a ogni contestazione. Così Dio, volendo dimostrare agli eredi della promessa più chiaramente l'immutabilità del suo consiglio, intervenne con un giuramento, affinché per mezzo di due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, avessimo un grande incoraggiamento. Noi, che abbiamo cercato rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci è stata messa davanti. Questa speranza che noi abbiamo è come un'ancora sicura e ferma della nostra vita, che penetra fino all'interno del velo, dove Gesù è entrato come precursore per noi, essendo divenuto sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec. Vorrei analizzare questo brano per capire la meravigliosa verità che Dio ha per noi qua. Quanto è sicuro quello che Dio dichiara a noi? Quanto è sicuro le promesse di Dio? Dio fece una promessa ad Abramo. Ogni promessa di Dio è assolutamente sicura perché Dio non può mentire. Dio è verità. Così dice Gesù Cristo che è Dio. Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. In Dio non c'è ombra di variazione. Però, sapendo quanto la nostra fede è debole, per fortificare la fede di Abramo e anche la nostra, per rendere ancora più chiara la cosa, per mostrare con ancora più fermezza quanto è immutabile quello che dichiara, Dio aggiunse alla sua promessa un giurimento. Vi leggo 17-18 ancora, versetto 17-18. Così Dio, volendo dimostrare agli eredi delle della promessa più chiaramente l'immutabilità del suo consiglio, intervenne con un giuramento, affinché permesse di due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, avessimo un grande incoraggiamento, noi che abbiamo cercato rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci è stata messa davanti. Che speranza ci è stata messa davanti? Che speranza ci è stata messa davanti? E cosa vuol dire messa davanti? Gesù Cristo, il perdono in Gesù Cristo è stato messo davanti nella predicazione del Vangelo. E chi si aggrappa a questo? Abbiamo cercato rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci è stata messa davanti, il perdono in Gesù Cristo. Questa speranza che noi abbiamo è come un'ancora, sicura e ferma della nostra vita e che penetra fin dall'interno del velo. Le promesse di Dio sono sicure. Perché Dio è diverso dagli uomini, non può mentire e non ha limiti. Un uomo può promettere di fare qualcosa con sincerità, ma essere ostacolato. Un padre con un figlio che sta male può dire: caro, esco, vado subito in farmacia e prendo la medicina. E può arrivare e trovare che la farmacia non ha più quella medicina e lui non ha più benzina per arrivare al paese più vicino, che è lontano, per trovare un'altra farmacia. Quindi è stato ostacolato da quello che si chiamano forze maggiori, oltre le sue capacità di poter fare. Mi ricordo varie volte che persone ci hanno dato una parola e poi sono stati, mi ricordo una volta una persona ci ha dato una parola di fare qualcosa per noi e quella persona è una persona che mantiene la parola ed è stato un incidente mortale. Chiaramente la persona non poteva più mantenere la parola, limitata da forze maggiori. Ma il fatto è che non esiste forza maggiore per Dio. Dio è la forza maggiore di tutto. Dio è onnipotente. Nulla può ostacolarlo da compiere ogni cosa che egli dichiara da fare. Egli è sovrano, controlla l'universo intero, dai dettagli alle cose in grande. Gli uomini malvagi non possono ostacolare Dio. Satana non può ostacolare Dio. Il nostro peccato non può ostacolare Dio di portare a termine la sua opera in noi. Ricordate quando Gesù è stato crocifisso dai uomini malvagi, spinti da Satana, ma in Atti 4, parlando di questo, i credenti stavano pregando, riconoscendo che era tutto stabilito da Dio. Vi leggo Atti 4, 24. All'udire ciò, all'udire delle minacce del Sinedrio contro Giovanni e Pietro, i credenti alzarono all'unanimità la voce a Dio e dissero: Signore, tu sei il Dio che hai fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, e che mediante lo Spirito Santo hai detto per bocca di Davide, tuo servo, perché si sono adirate le genti e i popoli hanno macchinato cose vane? I re della terra si sono sollevati e i principi si sono radunati insieme contro il Signore e contro il suo Cristo, poiché proprio contro il tuo santo Figlio Gesù, che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato con i gentili e con il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Questi uomini malvagi hanno fatto quello che tu avevi prestabilito. Quindi, quello che sembrava di essere la più grande vittoria di Satana era in realtà precisamente quello che Dio aveva prestabilito. Nulla e nessuno può ostacolare Dio da adempiere la sua opera perfettamente. Egli compie ogni cosa che decide da fare. Efesini 1:11. In Cristo siamo stati anche scelti per un'eredità, essendo predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà. Isaia 46, abbiamo imparato a memoria come chiesa. Dio parla, Dio dichiarando che il suo piano sarà sempre portato a termine. Chi è colui che gli sta dicendo di se stesso? Che annuncio la fine, la fin dal principio. E molto tempo prima le cose che non sono ancora avvenute, che dico il mio piano sussisterà e farò tutto ciò che mi piace. Questo è Dio che parla, che chiama dall'estero un uccello da preda e da una terra lontana l'uomo che eseguirà il mio disegno. Sì, ho parlato e lo farò avvenire. Ne ho formato il disegno e lo eseguirò. Dio è potente da compiere ogni cosa che ha mai dichiarato. Lui porterà a termine la sua opera che ha iniziato. Che è ancora questo. Visto che Dio è assolutamente fedele a portare a termine ogni sua parola e ogni sua promessa, perché fece una doppia conferma ad Abramo? Cioè, visto che Dio mantiene sempre la sua parola, perché non bastava solo la promessa ad Abramo? Di nuovo 17 dice, così Dio volendo dimostrare agli eredi della promessa più chiaramente l'immutabilità del suo consiglio, intervenne con un giuramento, affinché per mezzo di due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, avessimo un grande incoraggiamento, noi che abbiamo cercato rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci è stata messa davanti. Dio fece questo, che siamo eredi della promessa, e mi fermo qui. Ma chi è un erede della promessa? Chiunque è un discendente di Abramo, non di carne, un discendente per fede. Chiunque crede a quello che Dio dice, crede quando Dio dichiara che c'è perdono in Gesù Cristo e che si aggrappa a questa dichiarazione di cuore. È un discendente di Abramo, è un erede della speranza. E allora, per fortificare la fede di quelli che sono eredi della speranza, ha dato sia la promessa che sia il giuramento per incoraggiarci, perché Dio vuole che ci siano tempeste e rocce, perché Dio vuole che conosciamo la sua forza nella nostra debolezza. Se c'è un mare sempre calmo e il vento è solo giusto, i marinai non mettono mai giù l'ancora. Giusto? Non si mette giù l'ancora quando non c'è tempesta, quando non ci sono le rocce. Quando è che si mette giù l'ancora? Quando tu sai che senza l'ancora moriamo. Senza ancora siamo disfatti. Senza ancora non ce la facciamo. Allora si mette giù l'ancora e tutta la fede sta in quell'ancora che può salvarci dalle rocce. Allora Dio vuole che impariamo che Lui è colui che ci salva in Cristo e perciò permette le tempeste e le rocce per insegnarci il valore dell'ancora. Allora, notate in 18 a 20 quello che dichiaro della speranza che abbiamo in Gesù Cristo. 18 ancora e vado a 20, affinché per mezzo di due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, avessimo un grande incoraggiamento, noi che abbiamo cercato rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci è stata messa davanti. Questa speranza che noi abbiamo è come un'ancora sicura e ferma della nostra vita e che penetra fino all'interno del velo dove Gesù è entrato come precursore per noi, essendo divenuto sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine del Melchisedec. In Cristo Gesù, in cui speriamo, abbiamo un'ancora sicura e ferma, che può resistere ogni tempesta della vita. Siamo sicuri in Cristo. E questa speranza, la speranza che Dio porterà a compimento la sua opera che ha iniziato in noi, è un'ancora che ci proteggerà dalle tempeste più profonde. Se pensiamo di nuovo alle navi e alle loro ancore, possiamo capire che la sicurezza della nave dipende sia da avere un'ancora forte, sia avere un luogo forte dove attaccare l'ancora. Allora, a che cosa è attaccata Gesù Cristo? Versetto 19 dice: questa speranza che noi abbiamo è come un'ancora sicura e ferma della nostra vita e che penetra fino all'interno del velo dove Gesù è entrato come precursore per noi. In Cristo Gesù la nostra ancora è attaccata nell'interno del velo. Allora, di che cosa si tratta? Interno del velo. Che cos'è questo velo? Allora, questo è un riferimento al tabernacolo in cielo. Dio aveva detto a Mosè, aveva dato a lui un disegno di un tabernacolo, una cosa fatta prima di tende, poi hanno fatto di pietre dopo vari secoli. E Dio ha detto, guardati, stai attento a costruire precisamente secondo il disegno che ti ho dato sul Monte Sinai. Perché quel tabernacolo rappresenta il vero tabernacolo, che è spirituale, in cielo. E quello sulla terra rappresentava, era un tipo del vero tabernacolo. Allora, com'era il tabernacolo? Il tabernacolo era un edificio dove si doveva entrare nel cortile prima, e questo edificio aveva un'entrata solo, solamente un'entrata, divisa in due, due terzi e un terzo, un quadro e poi un rettangolo. Si entrava qui, ma solamente il sacerdote entrava. E entrava fino a il velo che separava il luogo santo dal luogo santissimo. E nemmeno il sacerdote poteva passare oltre il velo, tranne il sommo sacerdote, solamente una volta all'anno. E questo dimostrava che il luogo santissimo rappresentava la presenza di Dio e nessun uomo poteva andarci, vietato. Solamente il sommo sacerdote, ma quello umano poteva andare una volta all'anno, quindi non c'era libero accesso a Dio. Ma questo velo che teneva l'uomo lontano da Dio, quando Gesù era sulla croce, nel tempio, che era un tempio, era il tabernacolo fatto di pietra, e c'era il luogo santo, il luogo santissimo, e c'era il velo, la cortina, dice qualche traduzione della Bibbia, quando Gesù ha gridato è compiuto sulla croce, quando aveva finito a pagare il peccato, la cortina miracolosamente si è spaccato da alto in basso e non è mai stato lì più quello vero, perché Dio ha schiacciato, ha tolto giù il velo, perché Gesù era entrato in cielo pagando il peccato e non c'è più peccato da pagare. Allora l'ancora è dentro, nella presenza di Dio in cielo. Questo è dove è aggrappato l'ancora, che è l'ancora della nostra vita. E allora la nostra salvezza è sicura, perché abbiamo un'ancora sicura aggrappata al posto più sicuro. Cosa fa Gesù in cielo? Ha già portato se stesso come sacrificio al Padre, quello non deve rifare. E ora sta alla destra del Padre come avvocato per noi, come certezza della nostra salvezza. Allora, che cosa cambia nella mia vita e nella tua vita quando tieni presente questa realtà? Quando ricordiamo chi è Gesù Cristo per noi, cioè se abbiamo ci siamo aggrappati a Lui come Salvatore, quando ricordiamo che Lui è nostra ancora, che cosa cambia? Ricordare questa realtà ci permette di avere grande pace in mezzo alle tempeste più terribili della vita, perché sappiamo per quanto il vento è contro di noi, per quanto le rocce sono vicini, sappiamo che la nostra ancora non si muoverà e che siamo sicuri. Allora, per quanto noi siamo deboli, per quanto le tempeste possono essere forti e sono forti, siamo sicuri in Gesù Cristo. Ci sono tempeste e ci saranno tempeste finché siamo su questa terra. Il vento può essere terribile, Le onde possono essere altissime, le rocce possono essere proprio vicini. Ma grazie a Dio in Gesù Cristo la nostra ancora è ferma. La nostra sicurezza non sta in quanto noi siamo forti. Non sta in quanto abbiamo una forte fede. La nostra sicurezza sta in quanto la nostra ancora è forte. Ed è aggrappato nella presenza di Dio per noi. E quando nemmeno sappiamo pregare, e noi siamo deboli, Gesù Cristo sa pregare, sa intercedere per noi. Dio completerà l'opera che ha iniziato. Grazie a Dio che in Gesù Cristo abbiamo un'ancora sicura che può farci superare ogni tempesta della vita. Noi siamo deboli, ma la nostra ancora è forte e perciò siamo sicuri. Cristo ci farà arrivare nella sua presenza per tutta l'eternità. A causa di Cristo, per mezzo di Cristo e per opere di Cristo, Dio completerà la sua opera della salvezza in noi. Grazie a Dio per questo. Allora, alla luce del fatto che abbiamo un'ancora sicura, come dovremmo vivere? Cioè, sapere deve sempre portare a cambiare il modo mio modo di vivere. Allora, prima di tutto, avendo Cristo come ancora, non dobbiamo avere paura, qualunque sia la tempesta. Certo, ci sono tempeste, possono essere dolorosi, possiamo arrivare a dover vuotare la nave di quasi tutto, e quindi perdiamo cose, perdiamo persone a noi care, perdiamo l'approvazione degli uomini, perdiamo la salute, perdiamo i beni, ma nostra anima è sicura in Gesù Cristo. Gesù dice in Giovanni 14: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Aggrapparti non al fatto di non avere problemi, ma al fatto di avere Cristo. Poi, se dovessimo fissare i nostri pensieri su quanto siamo deboli, e su quanto facilmente cadiamo nel peccato, non potremo mai avere vera pace. Se dipendesse dal nostro merito, saremmo schiantati contro le rocce per sicuro. Ma la nostra salvezza non è basata sul nostro merito, è basata sul merito di Gesù Cristo. E allora non c'è paura di cadere dalla grazia, perché è grazia. Romani 8 dichiara: ora dunque, versetto 1, non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Ma tu dici: ma io non cammino secondo lo Spirito. Un vero credente cammina secondo lo Spirito, cade, ma cammina. E cade. E se noi diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi. Ma se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci e da purificarci da ogni iniquità. Gesù è più forte dei nostri peccati e in lui possiamo avere perdono. 1 Giovanni 2, figlioletti miei, vi scrivo perché queste cose affinché non pecchiate. E seppure qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è l'espiazione per il nostro peccato, e non solo per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. Non esiste altra espiazione, non esiste altro mediatore, altro avvocato. E in Gesù abbiamo accesso a Dio. Siamo sicuri. E se arrivano le tempeste delle persecuzioni, avendo Cristo come ancora, siamo sicuri. E se arrivano problemi economici o di lavoro, avendo Cristo come ancora, siamo sicuri. E se arrivano difficoltà di qualsiasi tipo o periodi di grande peso, avendo Cristo come ancora, siamo sicuri. E se arrivano malattia o morte nostra, di noi o di persone care, avendo Cristo come ancora, siamo sicuri. E se arrivano le cadute, di peccato, avendo Gesù Cristo come ancora, siamo sicuri. Siamo sicuri in Cristo, fino a quel giorno che arriveremo al fiume da attraversare con la morte. E anche lì troveremo che l'ancora è aggrappata lì in avanti, dove stiamo andando. Grazie a Dio. Abbondiamo in ringraziamento per il fatto di avere Gesù Cristo come ancora della nostra vita. Egli è entrato all'interno del velo per presentare se stesso come sacrificio per la nostra condanna. E ora resta all'interno del velo per intercedere per noi e per essere il nostro avvocato. E egli ritornerà per noi. Lodiamo Dio per l'ancora. Impariamo ad imparare di più le promesse di Dio, che sono parte dell'ancora di Gesù Cristo. E così possiamo vivere quando Gesù dice: il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio e credete anche in me. Amen. Preghiamo. Padre, santo, maestoso Dio, Dio santo che odia il peccato, perciò i nostri peccati sono un'offesa terribile contro di te, che se dovessimo essere giudicati in base al nostro merito, quindi i nostri peccati, non ci sarebbe alcuna speranza. Tu, o Santo Padre, hai stabilito un modo di perdonarci la nostra condanna, mandando Gesù Cristo, tuo Figlio, alla croce per subire la tua ira al posto mio e al posto di ogni persona in tutto il mondo che crede in Lui e che crederà in Lui. E in Gesù Cristo abbiamo un'ancora sicura contro ogni tempesta. Quante volte abbiamo cercato di affrontare le tempeste nelle nostre forze e abbiamo subito grande danno. Oh Padre, ti ringrazio per Gesù e ti prego che possiamo vedere sempre di più, fissare gli occhi su Gesù e vedere in Lui l'ancora della nostra anima. E che possiamo ricordare non solo quanto è forte Gesù come ancora, ma dove è aggrappato Lui, nella tua presenza. E quindi siamo veramente sicuri. E non ci sono tempeste grandi più di quanto Lui è grande. Oh Padre, grazie per Cristo Gesù. Aumenta la nostra fede. E grazie che tu ci hai spiegato che certamente ci saranno tempeste. Non ci spiegherai il perché di ogni tempesta, ma tu ci hai spiegato dov'è il porto finale, dove stiamo indirizzati. E tu ci farai arrivare nella tua presenza. Ti ringrazio nel nome di Gesù Cristo.